L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Recensione.
E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, con noi al telefono il pastore Saverio Scuccimarri, direttore della testata Il Messaggero Avventista e responsabile della redazione religiosa della casa editrice ADV. Benvenuto Saverio.
Ciao Carmen, ciao Mario.
Ciao, ciao Saverio.
Grazie di essere all'ornitorinco.
Commentiamo come facciamo ogni mese anche per il numero di gennaio della rivista alcuni articoli che vi sono contenuti. Il titolo principale in copertina è Ambiente e Nuova Terra, la fine di ogni male, e richiama alcuni articoli interni dedicati sia ad aspetti spirituali che di altro genere. Il titolo è accostato a due citazioni, una del Mahatma Gandhi e l'altra di Andy Warhol. Gandhi dice: ci sono abbastanza risorse per soddisfare i bisogni di ogni uomo, ma non per soddisfare l'avidità di ogni uomo. Mentre Warhol dice: credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare. Molto belle queste citazioni, interessanti anche gli articoli interni, dicevamo, di vario genere. Allora Saverio, puoi riassumere in breve questi temi che toccate con il Messaggero Avventista di questo mese?
Sì, diciamo che nel mese di gennaio, come appunto è facilmente deducibile dalle citazioni, ci siamo concentrati sul tema dell'ecologia e quindi, come dire, della gestione della casa comune, no? Per citare una famosa enciclica di Papa Francesco. Perché abbiamo pensato a questo tema? Abbiamo pensato a questo tema perché per due motivi, uno interno e l'altro esterno. Quello interno è che nella Chiesa Avventista italiana si è tenuta recentemente, a fine novembre, un incontro in cui si rifletteva in generale sul tema della salute, e quindi si è riflettuto anche sui temi della salute del pianeta. E quindi c'è stata, diciamo, una sensibilizzazione importante su questa tematica.
Certo, certo.
E poi lo stimolo è arrivato anche dall'esterno, perché nel mese di dicembre, come molti sanno, c'è stato il famoso COP24, no?
Sì.
Che si è riunito in Polonia per
la conferenza delle parti per il pianeta, insomma,
esatto,
certo.
Per quanto riguarda gli accordi di Parigi, l'applicazione degli stessi. E ovviamente, diciamo, la situazione, come era prevedibile, è molto preoccupante, perché finora nessuno si è impegnato a fare davvero quello che gli accordi prevedevano, da un lato. Dall'altro lato, diciamo, un po' di speranza ce l'aveva, perché comunque di fronte alle politiche, dal nostro punto di vista, irresponsabili di Trump e anche di altre nazioni europee che si sono defilate da quegli accordi di Parigi, dall'altro lato c'è stata una presa di posizione, una volontà a partire dal 2020 di iniziare a fare seriamente. Ecco. Ora, fare seriamente cosa vuol dire? No, secondo i calcoli, ora tutti, non so se tutti, però qualcuno sarà capitato, no, di sentire il discorso che quella ragazza di 15 anni, insomma,
sì,
ha fatto sia a COP24, che anche poi l'ha potuto fare al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. E quindi la situazione è proprio quella, cioè ormai abbiamo perso tantissimo tempo. Recuperare è ancora possibile, ma dovrebbe avvenire, diciamo, il miracolo che improvvisamente tutti quanti diventiamo sensibili al tema e iniziamo a fare la nostra parte. Ecco.
Certo.
Allora, diciamo, se io fossi dovessi basarmi unicamente, diciamo, sulla ragione, sulle possibilità umane, ecco, io direi niente, ormai abbiamo perso la battaglia, quindi dobbiamo solo aspettare il momento del decesso. Siamo arrivati alla fase terminale dove dobbiamo solo usare la cura per il dolore, ecco, e non c'è più nulla da fare.
Invece?
Però, invece, diciamo, siccome credo in Dio, quindi credo anche nei miracoli,
ecco.
E quindi io prego, invito tutti a pregare e ad agire, perché ognuno di noi possa impegnarsi in questo senso, e ci sono una serie di articoli all'interno che illustrano questo impegno, uno di Francesco Evangelisti sulle ecocomunità e quindi su quello che le chiese sono chiamate a fare in questo senso, un altro di Roberta Vittori sul carbon footprint, quindi sull'impronte che ha sul pianeta il nostro stile di vita, quindi esserne consapevoli e cercare di adeguare il nostro stile di vita a quelle che sono le possibilità stesse del nostro pianeta, ecco, a renderle, diciamo così, ecocompatibili. E poi sempre all'interno ci sarebbe anche un mio articolo di approfondimento in cui parlo della nuova Terra, no? E quindi in qualche modo apro un orizzonte di speranza. Ovviamente non lo apro io, commento solo alcuni passaggi biblici, in particolare dell'Apocalisse, che parlano di questi temi e che servono a rafforzare la nostra speranza, cioè a ricordarci che nonostante le apparenze, ciò che noi abbiamo davanti, va bene, è un nuovo cielo, una nuova terra, quindi un cielo e una terra rinnovati completamente in armonia ecologica tra creature animate e inanimate.
Ecco, quindi Saverio, il cristiano ha un valore aggiunto che può mettere, no, per questa tematica?
Sì, lo invito, sì, esatto, perché veramente bisogna sperare in un miracolo e quindi il cristiano ha questa speranza, ce l'ha nei miracoli, ecco, quindi siamo positivi e cerchiamo di fare ognuno di noi la nostra parte.
Allora andiamo avanti, la rubrica Una parola per oggi prosegue con il commento alle frasi contenute nell'inno all'amore scritto da Paolo Apostolo al capitolo 13 della prima lettera ai cristiani di Corinto. Questo mese propone l'articolo del pastore Mihai Bumbar dal titolo L'amore non si vanta, non si gonfia, l'umiltà di camminare con i piedi per terra. Saverio, cosa puoi dirci su questo argomento?
Sì, si inserisce, diciamo, questo intervento di Mihai Bumbar in una serie di interventi in cui si riflette frase per frase sul famoso inno all'amore, come tu hai già ricordato, che è una appunto si trova nella Bibbia, capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi dell'Apostolo Paolo. E, cosa possiamo dire? Lui, diciamo, molto brevemente si riassume così il pensiero dell'autore, lui spiega che in questo inno l'Apostolo Paolo, parlando dell'amore, cerca di definire non solo che cos'è l'amore, ma anche cosa non è, ecco, quali sono le monete false che a volte passano per amore.
Questo è importante, ecco. Infatti.
E allora lui dice, l'amore non si vanta, non si gonfia, quindi la vanità, l'orgoglio, sono certamente delle cose incompatibili con l'amore. Perché? Perché l'amore è un principio di orientamento, no? In cui si è orientati verso l'altro, mentre la vanità, l'orgoglio hanno il principio di orientamento opposto, cioè significa essere orientati su se stessi. E per cui ecco perché le due cose sono incompatibili, cioè non è che l'amore per se stessi non è compatibile con l'amore per il prossimo, anzi le due cose vanno insieme, no? come dice il famoso comandamento, ama il prossimo tuo come te stesso, ma la vanità, l'orgoglio è un'altra cosa, cioè certo. La vanità, l'orgoglio vuol dire concentrarsi su se stessi, gonfiarsi, quindi accrescere a dismisura il proprio interesse a scapito del bene altrui. E quindi questo ovviamente in nessun modo può essere né chiamato amore né confuso con esso. Il cristiano invece è chiamato all'umiltà, l'umiltà che non vuol dire, come a volte si pensa, quello di essere zerbino, quindi come dire, l'umiltà non vuol dire non amare se stessi, ma l'umiltà vuol dire amare davvero se stessi, e si ama davvero se stessi solo se noi concepiamo noi stessi in relazione con gli altri. E quindi la nostra prospettiva, il nostro orientamento non è rivolto sul nostro ombelico, quindi concentrato su di noi, ma è concentrato su quella parte di noi che risiede ovunque attorno a noi, sulle persone che Dio ci ha messo accanto, su tutta quanta la natura e anche sulle realtà spirituali come Dio stesso.
Quindi bypassare la dimensione dell'egoismo? per andare verso l'alto.
Sì, spostare lo sguardo da te stessi, che è lo sguardo egoista, verso ciò che ci circonda, che è lo sguardo verso l'altro.
È chiaro. Il 27 gennaio è la giornata della memoria, ricordiamo ovviamente l'Olocausto con tutti gli orrori che sono stati commessi, ma non tutti forse conoscono quanto riporta nel suo articolo Raffaele Battista, insegnante bibliotecario della facoltà avventista di teologia, in merito alle unità mobili di sterminio e dell'Olocausto fuori dai lager, fuori dai campi di concentramento. Ce ne puoi parlare, Saverio?
Sì, allora è un articolo interessante, questo che ovviamente abbiamo fatto diciamo per commemorare la giornata della memoria, appunto,
certo,
il 27
certo.
gennaio, assieme anche a un altro articolo che c'è all'interno, dove si tratta di una dichiarazione della Chiesa avventista, almeno di alcuni rappresentanti della Chiesa avventista, in cui si impegnano, diciamo, a correggere tutte quelle teologie sbagliate che in qualche modo possono alimentare l'antisemitismo, e a impegnarsi quindi perché ci sia anche una corretta catechesi, una corretta educazione su questi temi, e impegnarsi nel dialogo, nell'amicizia verso gli ebrei. Questo sia, diciamo, per onorare la memoria di ciò che è successo, ma anche perché questo è cristianesimo, insomma, siamo chiamati ad accogliere, dialogare e apprezzare il valore che c'è in tutti. E quindi anche negli ebrei, come popolo particolare, ecco, della rivelazione ebraico-cristiana. Però tornando, diciamo, ora all'articolo di Raffaele Battista, è interessante questo articolo perché lui parte da un'informazione, no? Cioè l'informazione che si aveva all'inizio era che durante l'Olocausto più di 6 milioni di ebrei hanno perso la vita, e questi, la maggior parte di questi, quindi quasi 5 milioni, la vita l'hanno persa nel campo di concentramento di Auschwitz. In realtà poi gli studi successivi hanno mostrato che la cosa non è così. Va bene, perché dire che il tutto sostanzialmente sia avvenuto ad Auschwitz voleva dire anche in un certo senso limitare le responsabilità, no? Quindi sono stati i gestori di quel campo che sono impazziti, a un certo punto erano talmente presi dalla causa che hanno perso il controllo anche di loro stessi, e quindi hanno ecceduto oltre quelle che dovevano essere le direttive.
Ma la cosa è molto più complessa.
Sì. Invece la cosa è molto più complessa, cioè non sono solo i criminali di Auschwitz i responsabili, ma ci sono delle responsabilità molto più diffuse, perché poi le testimonianze hanno permesso di rivedere i numeri. E quindi gli ebrei uccisi continuano ad essere più di 6 milioni, ma il problema è che 1,5 milioni sono stati uccisi ad Auschwitz, che è comunque tantissimo.
Certo.
È già un numero molto elevato. Certo.
Ma gli altri 4,5 milioni sono stati uccisi in altri campi di concentramento, e quindi le responsabilità di questo eccidio, di questo sterminio, sono molto più diffuse, i responsabili sono molto più numerosi. In quest'articolo Raffaele Battista aggiunge un elemento in più, cioè quei 6,5 milioni di ebrei non sono tutti morti nei campi di concentramento, va bene, ma diversi massacri e stermini sono stati fatti anche al di fuori dei campi di concentramento, appunto da queste Einsatzgruppen SS, va bene, io sicuramente l'ho pronunciato male, va bene, me ne perdoneranno coloro che ci ascoltano. Però erano proprio dei gruppi, delle unità mobili, quindi delle SS, che avevano il compito durante sia le operazioni di conquista di nuovi territori, che soprattutto durante le operazioni di ritirata, cioè quando nella fase in cui la Germania invece era in difficoltà e quindi si ritirava dai territori che avevo occupato in precedenza, perché iniziavano ad avanzare i russi da un lato, gli americani dall'altro. Allora, soprattutto in quelle fasi lì, il compito di queste unità speciali era quello di non lasciare testimoni, non lasciare superstiti, e quindi operavano dei veri e propri massacri di migliaia e migliaia di ebrei,
sì,
a volte
sì,
attraverso le fucilazioni, altre volte attraverso il gas, no? Quindi li gasavano, li mettevano nelle camionette stipati e poi facevano dentro la camionetta, facevano convogliare il fumo del tubo di scarico.
Ecco, insomma, per cui, situazioni agghiaccianti.
In vari modi,
sì.
Ecco, ne hanno sterminati tantissimi. Allora, sì, perché è importante sapere questa cosa? Per due motivi. Il primo è che le responsabilità non è possibile attribuirle a quei pochi capi, no? A quelle decine o centinaia di capi che sono stati individuati come capi delle SS, come capi dei campi di sterminio. Ma in realtà le responsabilità sono molto più ampie, molto più condivise, vedono coinvolte molte più persone di quelle che si pensava all'inizio. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che riguardo a queste operazioni delle Einsatzgruppen SS, per quanto riguarda queste operazioni, spesso queste operazioni erano compiute con il sostegno delle popolazioni locali, cioè erano a volte le popolazioni locali che erano delatori degli ebrei, a volte in alcuni casi erano le popolazioni locali stesse che insorgevano con dei pogrom, quindi degli attacchi personali che rivolgevano appunto agli ebrei, e quindi facevano loro, la popolazione civile faceva il lavoro per conto delle SS. Quindi una situazione terribile, che tra l'altro recentemente è stato motivo di dibattito anche politico, perché sapete che la Polonia ha rifiutato tutto questo, no? Ha rifiutato l'idea che dei cittadini polacchi possano essere stati coinvolti nello sterminio degli ebrei, però la verità è che è stato così per i cittadini polacchi, ma per non solo per loro, insomma, per tanti altri civili. Quindi in realtà la storia dell'Olocausto è una storia che da un lato vede tanti cittadini, tanti esseri umani solidali con gli ebrei che hanno cercato di proteggerli, però dall'altro lato purtroppo c'è stato anche il contrario. Ecco, e quindi queste cose non devono essere dimenticate, devono essere ricordate, perché non si è trattato della follia di pochi, ma si è trattato di una perdita di orientamento collettivo, e quindi bisogna stare attenti, perché queste cose possono accadere di nuovo.
Certo. Bene, Saverio, il tempo a nostra disposizione è quasi finito, ci resta un minuto, per la domanda e un minuto per la tua risposta, perché il tema sicuramente verrà poi ripreso anche il prossimo mese. Infatti dal 24 al 27 febbraio si svolgerà l'assemblea amministrativa dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, in sigla WIC, e questo mese, a partire già da gennaio, il Messaggero Avventista comincia a pubblicare alcuni documenti che possono essere di supporto ai delegati che saranno chiamati al voto. Allora, cosa può dire, ripeto, in brevissimo su questo, Saverio, cosa avviene in un'assemblea amministrativa nazionale della Chiesa Avventista?
E perché?
La gestione della Chiesa Avventista è abbastanza simile a una democrazia rappresentativa, quindi questo vuol dire che a livello nazionale, ma anche mondiale, vabbè, ma noi ora stiamo parlando del livello nazionale. A livello nazionale ci sono delle elezioni che avvengono ogni 5 anni in un'assemblea che è appunto l'assemblea amministrativa WIC, in cui vengono nominati i responsabili nazionali della Chiesa Avventista per il quinquennio successivo, e vengono anche individuate le politiche generali alla quale la Chiesa durante l'amministrazione si deve poi attenere. E allora, niente, nel numero di gennaio abbiamo fornito, come voi avete detto, una serie, 8 pagine, ben 8 pagine, vabbè, di informazioni utili per i delegati delle chiese a questa assemblea amministrativa. In particolare abbiamo pubblicato lo statuto della Chiesa Avventista, che è oggetto di revisione, perché noi non abbiamo dogmi mutabili, per cui insomma, anche quello è oggetto di revisione periodica.
Bene, nel Messaggero Avventista di gennaio ci sono ancora molti articoli interessanti su varie tematiche, spirituali e non. Ovviamente il tempo è finito, come è stato già detto, ma se volete per ulteriori approfondimenti personali potete richiederne una copia gratuita.
E a questo proposito vi ricordiamo i nostri contatti: 06 32 10 200 oppure 342 50 79 109, oltre che in voce anche con SMS e WhatsApp.
Oppure un messaggio privato sulla pagina Facebook Radio Voce della Speranza Roma, quindi potete ricevere il numero del messaggero avventista di gennaio in maniera gratuita.
Bene, allora è stato con noi il pastore Saverio Scuccimarri, direttore appunto della testata Il Messaggero Avventista e responsabile della redazione religiosa della casa editrice ADV. Saverio, grazie, in questi ambiti ci risentiamo fra circa un mese allora.
Ciao, alla prossima, ciao Saverio.
Ciao a tutti.
Ciao. Ciao.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Recensione.